Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di Edith Stein, o meglio Santa Teresa Benedetta della Croce, 1891-1942. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i Santi, prega per noi. Bene, Edith Stein nasce a Breslavia, nella Slesia, allora regione della Prussia, Germania orientale, oggi invece Polonia, il 12 ottobre 1891, ultima di 11 figli, di cui 4 morti ancora in fasce, che Siegfriedo, già proprietario di un'azienda di legname, ebbe da Augusta Courant. Entrambi erano di nazionalità tedesca, ma di stirpe e di religione ebraica, e godevano di grande stima nell'ambiente israelitico della loro città. Soprattutto la madre, Auguste, a ragione può essere detta una donna esemplare dell'Antico Testamento. Nella sua vita quotidiana si ispirava ai precetti biblici, fedele al suo Dio e alla tradizione ebraica, irreprensibile nei costumi e anche pietosa verso i poveri. Infatti, più volte, dopo aver consegnato il legname richiesto dai clienti, se questi erano indigenti, restituiva loro quasi furtivamente, per un senso di rispetto, il denaro avuto. Nell'ultima figlia, la nostra santa, nata in un giorno per lei particolarmente importante, la festa ebraica di Kippur, o festa dell'espiazione, la madre vide un segno di predilezione di Dio, quasi un presagio della futura grandezza della figlia che divenne perciò la sua Beniamina. Aveva 2 anni quando gli morì il padre per un'insolazione avuta durante un viaggio d'affari, e la numerosa famiglia che perdurava da tempo nella lotta per le necessità materiali ed era gravata anche da debiti, dovette essere portata avanti interamente dalla madre. Così Edith ricorda e scrive: Mia madre mi teneva in braccio quando lui, cioè il padre, ci salutò per intraprendere il viaggio dal quale non sarebbe più tornato vivo. Ed io lo chiamai ancora una volta quando già si era voltato per andarsene. Così ero per lei l'ultima erede di mio padre, forse anche per questo particolarmente a lei cara. Ella, continua parlando sempre della madre, fece presto a impadronirsi delle conoscenze tecniche del particolare procedimento del calcolo del legname. E pian piano, passo dopo passo, riuscì a farsi una posizione, tanto che la famiglia, acquistata una certa agiatezza, nel 1910 poté trasferirsi nel centro della città. Era ancora piccina quando la nostra santa, sulle ginocchia dei fratelli più grandi, apprendeva volentieri quando questi le insegnavano, circa i loro studi. Li ascoltava, ritenendo più di quel che si pensasse, desiderosa di cominciare presto quella che chiamava la scuola grande. Così, quando fu mandata al giardino dell'infanzia, ne ebbe una vera repulsione, perché, come dirà, lo riteneva al di sotto della sua dignità. Fu tanto la sua ostinata caparbietà nel non piegarsi a dover stare con bambini piccoli, lei che era abituata a stare con i grandi, a ascoltare i grandi. Tanto strepitò e pianse che la madre fu costretta a ritirarla dall'asilo, lasciando la casa in attesa che giungesse l'età scolare. A 6 anni quindi cominciò le scuole elementari, dimostrò subito di possedere una vera passione per lo studio, una straordinaria capacità di assimilare le materie studiate. Fu quasi sempre la prima della classe. Vivacissima, impertinente, collerica fino a scattare, appena veniva contraddetta, riuscì ben presto, già a 7 anni, a mitigare e vincere il suo temperamento, tanto poi da mostrarsi quasi esternamente timida e chiusa. E questo perché vedeva gli effetti disastrosi che l'ira produceva negli altri con la conseguente perdita di dignità che ciò comportava. Lo poteva constatare all'interno della sua stessa famiglia, nella sorella Rosa che urlava quando si irritava e ancor più nel fratello Arno che facilmente perdeva il dominio di sé. Quando questo accadeva, sua madre rimaneva in atteggiamento silenzioso e raccolto perché il figlio non peccasse. Tuttavia ciò suscitava in Edith riprovazione e vergogna e la spingeva a un serio esame personale di coscienza e fu così che corresse il suo principale difetto, tanto che in seguito difficilmente la si vedrà perdere la calma. Ecco, quindi una virtù ancora, possiamo dire, piuttosto umana, acquistata nel vedere come l'ira, come il vizio, porti l'uomo ad abbruttirsi. Mentre tutto sembrava favorire la sua rapida crescita, contro ogni aspettativa e tra lo stupore di tutti, Edith decise di abbandonare la scuola. Nell'età dello sviluppo attraversò un periodo difficile, tanto che la mamma pensò di mandarla un periodo dalla sorella maggiore, che si trovava sposata, ad Amburgo. Più tardi scriverà: nei miei sogni vedevo sempre un futuro meraviglioso davanti a me. Sognavo della fortuna e della fama, poiché ero convinta di essere destinata a qualcosa di grande e di non appartenere all'ambiente limitato e borghese nel quale ero nata. Quindi vediamo in lei una certa, insomma, un certo senso di indipendenza, di superiorità. La permanenza dalla sorella maggiore le giovò tanto che la mamma, quando andò a riprenderla, la trovò quasi irriconoscibile, tanto era cresciuta e si era irrobustita. Tornata in Breslavia nella primavera del 1908, si iscrisse al liceo scientifico della sua città, dove aveva previamente svolto i suoi primi studi. Riprese i libri con sempre maggiore interesse e impegno, portando voti lusinghieri, anche se un certo scontento interiore continuava a restargli dentro. Le piaceva studiare in modo particolare le lingue moderne, le antiche, la storia, la filosofia, leggere poesie, le grandi tragedie classiche, come anche ascoltare le grandi opere di musica. Conclusa la maturità, nel 1911 si iscrisse, unica donna fra tanti studenti, alla facoltà di filosofia e di germanistica presso l'Università di Breslavia. Fu allora che si imbatté forse per la prima volta nel Paternoster, nell'antica lingua gotica, e ne restò profondamente impressionata, benché fosse diventata praticamente atea. Quindi, pur avendo una madre molto religiosa, lei piano piano, nell'adolescenza, praticamente diventa atea. Però vediamo che in lei c'è come un certo senso di ricerca della verità. E così rimane impressionata nel sentire, nel meditare, nel studiare il Paternoster nell'antica lingua gotica. Quando venne a sapere che il famoso professore Edmund Husserl, fondatore della fenomenologia tedesca, stava insegnando filosofia a Gottinga, lesse le sue ricerche logiche in 2 volumi e nell'aprile del 1913, a 21 anni, decise di iscriversi a quell'università. L'ambiente è particolarmente propizio per la presenza di illustri professori e soprattutto la benevola accoglienza dello stesso Husserl la indussero a rimanervi non per un semestre come aveva progettato, ma fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. A Gottinga, la Stein, bramosa com'era di andare onestamente e sinceramente alla ricerca della verità, ebbe modo di frequentare le conferenze che un suo maestro, Max Scheler, dopo il suo ritorno al cattolicesimo, teneva periodicamente sulla religione. Ne fu affascinata perché nessun altro uomo aveva intravisto come in lui il fenomeno del genio. Anche un altro suo grande professore, Adolf Reinach, si era convertito al cattolicesimo, aveva instaurato con lei un cordiale clima di amicizia. Ma queste circostanze non sono sufficienti a spiegare la conversione di lei al cattolicesimo, come invece vedremo, saranno altri fatti e soprattutto pratici a lasciare in lei la convinzione della verità della fede cattolica. Semplice e serena, di condotta irreprensibile, pronta al sacrificio per compiacere professori e studenti, continua a non condividere la religione di sua madre. Visse praticamente da agnostica perché riteneva insolubile il problema religioso. Allo scoppio della guerra, 1914-1918, Edith interruppe gli studi per partecipare prima un corso di formazione ospedaliera a Breslavia e poi per prestare la sua opera come Croce Rossina in un lazzaretto militare a Maher-Weiß-Kirchen in Austria. In una delle prime notti, mentre assisteva a un moribondo dandogli ogni ora una puntura di canfora, a un certo momento non sentì più pulsare il suo cuore. Era morto. Svelta, diede inizio alla procedura prevista, cominciando a prendere gli oggetti del defunto da passare all'amministrazione militare. Così racconta: mentre stavo ordinando le sue poche cose, un foglietto cadde fuori dal suo taccuino. Sopra c'era una preghiera per la conservazione della sua vita che la moglie gli aveva dato. Ciò mi colpì profondamente. Solo in quel momento capii che cosa avrebbe significato quella morte dal punto di vista umano. Ma non potevo fermarmi, raccolsi le mie forze per andare a chiamare il dottore. Ecco, questa testimonianza di fede, questa preghiera raccolta frettolosamente, come dice lei, doveva essere uno di quei tanti semi che comunque la grazia lentamente seminava nel suo cuore, nella sua anima e che poi avrebbe portato il frutto della sua conversione. Nell'estate del 1916 il professor Husser si trasferì presso l'Università di Friburgo in Brisgovia. Edith lo seguì e in quello stesso anno, sotto la sua guida, si laureò a pieni voti con la tesi sul problema della immedesimazione. In quell'occasione il professore la elogiò ed Edith si offrì come suo assistente, sapendo che cercava appunto un assistente che lo aiutasse nel mettere insieme i suoi scritti, i suoi appunti per una pubblicazione. E così divenne la sua assistente, ma l'estenuante lavoro di rielaborazione dei manoscritti stenografati, quasi indecifrabili, del suo venerato maestro, non corrispondeva veramente alle sue esigenze. Il lavoro non le permetteva un attimo di tregua. In una lettera scriverà: non so ancora ciò che succederà al mio ritorno perché non ho nessuna voglia di continuare ad accatastare pacchi di carte che lui, Husserl, non guarda nemmeno. Inoltre, se fossi più libera, mi piacerebbe anche cominciare finalmente qualcosa di mio. Quindi si era proposta a fare questo lavoro, ma poi si rende conto che, insomma, non ha tempo per sé, per elaborare qualche scritto, no? In un'altra lettera scrive: il maestro mi ha recentemente fatto omaggio di una lunga serie di istruzioni sul come trattare i suoi manoscritti. E allora gli ho spiegato che, primo, l'ordine è fondamentalmente impossibile. Secondo, che eventualmente potrebbe essere fatto solo da lui e per lui. E che, terzo, io sono particolarmente inadatta a questo. Potrei sopportare di occuparmene solo se potessi fare contemporaneamente anche un po' di lavoro indipendente. In fondo è il pensiero di essere a disposizione di qualcuno che non riesco a sopportare. Sono capace di mettermi al servizio di una cosa e per amore di una persona so fare di tutto, ma essere a disposizione di una persona e in breve obbedire, questo non so farlo. E vediamo in lei, insomma, questo carattere piuttosto forte, indipendente, che malamente si sottopone a qualcun altro, alla volontà di qualcun altro. Edith tenne corsi di propedeutica, lo studio della fenomenologia, diede avvio ai contributi per una base filosofica della filosofia e delle scienze dello spirito, con tanto entusiasmo che nel 1917-1918 rinunziò anche alle vacanze estive in famiglia. Non parlava mai però della sua carriera scientifica con nessuno perché non amava le lodi. Edith era molto sensibile all'amicizia e la grazia di Dio se ne servì per aprire un po' alla volta l'animo suo alla vera fede. Un giorno, mentre con la sorella di Reinach, Paolina, se ne stava in religioso silenzio nel Duomo di Friburgo, vide entrare una donna con il canestro della spesa in mano e andarsi a inginocchiare davanti all'altare per una breve preghiera. Quel gesto la impressionò assai perché sapeva che nelle sinagoghe e nelle chiese protestanti si andava soltanto per il culto pubblico e non in qualsiasi momento per conversare familiarmente con Dio. Quindi vedere questa donna che nella fatica di ogni giorno andava lì con la borsa della spesa per pregare Gesù, per rivolgersi a lui presente nel tabernacolo, fu uno dei grandi segni che la porterà poi alla conversione. Un altro di questi segni fu la testimonianza dell'amica Anna Reineck, a cui era morto il marito Adolf in guerra mentre combatteva sul fronte belga. Questa giovane vedova, infatti, conoscendo le capacità di Edith, l'aveva pregata di venire a casa sua per sistemare gli scritti filosofici del marito defunto, in vista di una pubblicazione postuma. Edith accettò l'invito, provando però un estremo disagio al pensiero di dover tornare in quella casa che aveva conosciuto prima, piena di felicità, e che ora era convinta avrebbe trovato sprofondata nel lutto e nella disperazione. Pensava soprattutto a quali parole avrebbe potuto dire a questa amica Anne per consolarla. Ma fu al contrario Edith che in quell'occasione trovò una consolazione inaspettata. Fu anzitutto sorpresa di incontrare un volto che diffondeva pace, seppur contrassegnato dal dolore per la preziosa perdita. Mai Edith aveva riscontrato in simili casi un tale atteggiamento di quieta sofferenza. Ne rimase interiormente scossa. La sua domanda iniziale era cosa avrebbe dovuto dire ad Anne, e invece ora ella guardava la vedova e si chiedeva come facesse a rimanere così serena e dolce di fronte a una simile tragedia. Nessun fenomeno, nessuna forza umana poteva spiegarglielo. Venne a conoscere dalla stessa Anne il racconto della sua conversione e quella del marito. Entrambi avevano ricevuto il battesimo nell'estate del 1916 durante una licenza di Adolf ed erano entrati nella Chiesa protestante pur desiderando intimamente di far parte della Chiesa cattolica. Avevano agito così con una certa fretta per l'imminente partenza in guerra del giovane docente. Questi, poco prima di ricevere il battesimo, aveva espresso ad Anna il desiderio di attendere ancora per ben prepararsi e disporsi al battesimo invece nella Chiesa Cattolica, cui si sentiva trasportato. Ma la moglie, quasi presagendo l'imminente morte del marito, gli aveva detto: «Non è importanza, non pensiamo al futuro. Una volta entrati in comunione con il Cristo, ci condurrà lui dove vuole. Entriamo nella sua chiesa, non possiamo più aspettare». Anne narrava l'accaduto ad Edith ed Edith ascoltava e osservava attentamente, e quelle parole scendevano una dopo l'altra imprimendosi nel suo intimo. L'incontro con l'amica fu decisivo. Ne uscì con l'animo assetato di Dio. Scriverà Edith: «Fu quello il mio primo incontro con la croce, con quella forza divina che la croce dà a coloro che la portano. Per la prima volta mi apparve visibilmente la Chiesa nata dalla passione di Cristo e vittoriosa sulla morte. In quel momento stesso la mia incredulità cedette, il giudaismo impallidì ai miei occhi, mentre si levava nel mio cuore la luce di Cristo. E questa è la ragione per cui nel prendere l'abito di carmelitana ho voluto aggiungere al mio nome quello della croce. Per 4 anni questo fatto o fenomeno di questa amica che si era convertita prima al protestantesimo, poi al cattolicesimo, lavorò nella sua coscienza preparando la strada alla piena conversione che avvenne durante l'estate del 1921. Edith era ospite per un periodo piuttosto lungo presso un'altra coppia di amici che si erano convertiti al protestantesimo. Una sera che i due sposi dovettero assentarsi, le lasciarono a disposizione la propria biblioteca. Ecco il racconto di ciò che accadde. Senza scegliere, presi il primo libro che mi capitò fra mano. Era un grosso volume che portava il titolo Vita di Santa Teresa d'Avila, scritta da lei stessa. Ne cominciai la lettura e ne rimasi talmente presa che non la interruppi finché non fui arrivata alla fine del libro. Quando lo chiusi, dovetti confessare a me stessa: questa è la verità. Aveva trascorso nella lettura l'intera notte. Al mattino andò in città a comprare un catechismo e un messalino, li studiò a fondo. E dopo qualche giorno si recò ad assistere alla prima santa messa della sua vita, quindi in una chiesa cattolica. Niente mi rimase oscuro, disse, compresi anche la più piccola cerimonia. Al termine raggiunsi il prete in sacrestia e dopo un breve colloquio gli chiesi il battesimo. Mi guardò con molto stupore e mi rispose che una certa preparazione era necessaria per l'ammissione in seno alla chiesa. Da quanto tempo segui l'insegnamento della fede cattolica? Mi chiese. E chi la istruisce? Per tutta risposta riuscì a balbettare: La prego, reverendo padre, mi interroghi. Dopo un esame approfondito, il prete riconobbe che non c'era nessuna verità della fede su cui ella non fosse istruita. D'altra parte era un po' un genio. E quindi la lettura della vita di Santa Teresa, poi la lettura del Catechismo, quindi la lettura del Messalino, l'avevano già introdotta abbondantemente, ecco, nella fede cattolica. Così il battesimo venne fissato per il capodanno del 1922, e in quell'occasione ella aggiunse al proprio nome quello di Teresa, proprio in onore di questa santa che gli aveva aperto gli occhi attraverso un suo scritto. Qui vediamo anche l'importanza, no? Di leggere e di conoscere le vite dei santi, perché le vite dei santi ci mettono, ci portano proprio alla verità di Dio. La loro stessa vita testimonia con le loro opere, le loro parole, la presenza di Dio, la verità di Dio e della nostra fede. Il 2 febbraio successivo ricevette la cresima dal vescovo di Spira. Madre Renata dello Spirito Santo del Carmelo di Colonia, che di Edith scrisse una pregiata biografia, afferma che passò tutta la notte precedente il battesimo in preghiera, proprio per prepararsi anche spiritualmente, interiormente a questo grande dono, no? Si vede come aveva percepito la grandezza, no? Del battesimo. Ebbe come madrina l'amica Edwige Conrad. Il padre Erich afferma di aver saputo dalla Stein in persona che prima della conversione aveva fatto gli esercizi spirituali da sola con l'aiuto del libro di Sant'Ignazio di Loyola. Quindi, insomma, si era ben preparata a questo passo. Insieme con la grazia della conversione, Teresa ricevette anche il dono della vocazione allo stato religioso. Le due cose coincisero. Non poteva però sperare di trovare un convento disposto ad accoglierla, perché ancora neofita, aveva appena ricevuto il battesimo, quindi in genere fanno attendere del tempo nei conventi perché maturi, ecco, la fede cristiana, la vita cristiana. Abbandonò Friburgo per Breslavia, dove si fermò circa 6 mesi per consolare la madre, che era rimasta sconcertata dalla sua conversione al cattolicesimo, non riusciva a darsi pace, piangeva continuamente. Avendo deciso di impostare la sua vita secondo un regime di tipo claustrale per non disturbare la vita familiare, si recava in chiesa al mattino molto presto per ascoltare la messa e fare la comunione. Quindi Teresa si trasferì a Spira per insegnare nel liceo femminile di Santa Maria Maddalena, fondato da poco dalle suore domenicane, dove viveva il suo direttore spirituale, Monsignor Giuseppe Schwind, vicario generale della diocesi, e dove restò fino al 1932, tutta dedita alla preghiera, alla scuola, allo studio della dottrina di San Tommaso d'Aquino, facendo anche vita comune con quelle buone religiose. Edith capisce che l'insegnamento è veramente autentico se insieme al sapere comunica e dona a Dio. Per questo più che le parole faceva parlare la sua condotta. Così scriverà: il mezzo educativo più efficace non è l'istruzione, ma l'esempio vivente. Senza di esso tutte le parole sono inutili. Percepisce la grandezza della fede, che va oltre la ragione umana. Scriverai in una lettera: possiamo constatare ogni giorno quante cose erano sbagliate di ciò che abbiamo imparato. Ed è utile fare una simile constatazione perché ci si rende conto che non possiamo fidarci di noi stessi e che saremo perduti se un altro, con la A maiuscola, che vede meglio e più lontano, non si curasse di noi. Edith dichiara che non la scienza, ma la fede è la strada certa che conduce a Dio. Così scrive: la via della fede ci dà più della via della conoscenza filosofica. Il Dio vicino come persona, che ama ed è misericordioso, ci dà una certezza che non è proprio di alcuna conoscenza naturale. Dalle testimonianze delle suore domenicane dove viveva e insegnava, sappiamo che la neofita fra tutte le feste prediligeva il Natale e il Corpus Domini e che tra tutte le preghiere preferiva la messa e la liturgia delle ore. Pur essendo molto occupata, trovava il tempo per interessarsi cordialmente e attivamente delle alunne, che correggeva dei loro difetti, senza far uso di parole ingiuste o taglienti, delle malate che assisteva volentieri, dei consanguinei, degli amici e dei colleghi con i quali conservava una corrispondenza. Soprattutto mostrava la sua misericordia, la sua bontà, la sua carità verso i poveri, ai quali donava quanto possedeva a costo di ridursi a indossare sempre una gonna blu e una camicetta bianca, calze e scarpe nere. Quel periodo risultò anche il più fecondo per l'attività culturale e apostolica della Beata. Oltre a svolgere numerose conferenze su argomenti di pedagogia, filosofia e religione in Germania, in Austria e in Svizzera, portò a compimento due dei suoi più importanti lavori scientifici, il saggio intitolato La fenomenologia di Husserl e La filosofia di San Tommaso d'Aquino, e la traduzione tedesca delle Quaestiones de Disputate de Veritate, sempre di San Tommaso d'Aquino, edite in due volumi con l'introduzione di Martino Grambmann, famoso studioso della teologia medievale. Bene, prima di continuare col racconto della sua vita, facciamo un breve stacco musicale. Thank you. Bene, continuiamo al racconto della vita di Edith Stein, o meglio Santa Teresa Benedetta della Croce. A partire dal 1928, Teresa cominciò a visitare periodicamente il monastero benedettino di Beuron per approfondire il senso della liturgia. Bella vedere questa neoconvertita che sente il desiderio sempre più di approfondire la fede che ha abbracciato e conoscere sempre più la verità per vivere alla luce di questa verità. E per colloqui con l'abate Don Raffaele Walzer, sotto la cui direzione si pose fino all'ingresso del Carmelo. Questo nuovo direttore spirituale le prospettò, come anche quello precedente, il dovere che aveva della testimonianza secolare. Se vi ricordate, abbiamo visto come il giorno della sua conversione è anche il giorno in cui sente la chiamata, la sua vocazione a consacrarsi a Dio. Abbiamo visto però che, essendo neofita, non poteva entrare subito in un monastero. Dall'altra parte, questi direttori spirituali vedevano l'utilità anche della sua testimonianza, essendo così intelligente, così quotata e così anche ormai di una certa fama, vedevano quanto bene avrebbe potuto fare, ecco, col suo insegnamento. La Stein, pur essendo dotata di forte volontà, di profonda intelligenza e di grande indipendenza di giudizio, ai suoi direttori spirituali chiese sempre consiglio e restò sempre a loro sottomessa. E qui vediamo già come piano piano, da quella che era una virtù, diciamo, puramente umana, filosofica, piano piano passi a una virtù invece cristiana. Ecco, l'obbedienza, la sottomissione, l'umiltà, eccetera. Poiché l'insegnamento al liceo di Spira le rendeva difficile il lavoro di ricerca e la riflessione, dopo un vano tentativo fatto presso alcuni professori conosciuti, tra cui Martino Heidegger, per avere una libera docenza all'Università di Friburgo di Brisgovia, ottenne da Don Raffaele, nella primavera del 1932, il permesso di trasferirsi a Münster, perché le era stato offerto l'incarico di docente nell'Istituto Tedesco di Pedagogia Scientifica. Prese alloggio nel Marianum, un convitto che ospitava le studentesse dell'istituto sotto la direzione delle suore di Nostra Signora, e lì vi rimase per un biennio intenta all'insegnamento e all'apostolato. Al Marianum destò ammirazione per la sua semplicità dei modi e la straordinaria devozione di cui diede prova verso l'Eucaristia. Al mattino, infatti, prima che arrivassero le suore, Teresa se ne stava già al suo posto abituale in cappella, con la persona eretta, le mani giunte, gli occhi fissi al tabernacolo, senza appoggiarsi al banco con le braccia per tutta la durata della messa. In questa maniera la santa contribuì al ritorno di Dio numerose anime, tra cui anche la sorella Rosa Adelaide, che durante le vacanze autunnali a Breslavia sostenne e incoraggiò nel cammino verso la Chiesa Cattolica. Studiò un piano di riforma dell'insegnamento universitario da sottoporre al competente ministero. Si occupò molto del problema della donna, difesa della sua dignità e del suo specifico compito nell'umana famiglia. Nel settembre del 1932 prese parte a Giovisi, presso Parigi, a un convegno di studiosi di fama internazionale sul tema Fenomenologia e tomismo. In ottobre era ad Aquisgrana per una discussione sull'atteggiamento spirituale della giovane generazione. Quindi vediamo come si dà da fare a obbedire a quello che erano le direttive dei suoi padri spirituali, appunto nel testimoniare la propria fede anche attraverso l'insegnamento, attraverso queste conferenze in cui, che come dicono i testimoni, erano molto chiare, puntuali e meglio di ogni altro difendevano la verità cattolica con sodezza di argomenti. In Germania, nel 1933, con l'ascesa al potere di Adolf Hitler, gli ebrei furono costretti a lasciare l'insegnamento. Ecco, la massa santa era cristiana, cattolica, ma era di origini ebraiche, per cui anche lei dovette lasciare l'insegnamento e tenne la sua ultima lezione universitaria il 25 febbraio 1933. prevedendo quale disastro avrebbe significato per il suo popolo, per la Germania, per la Chiesa e per tutto il mondo, l'affermazione del nazionalsocialismo, scrisse a Pio XI una lettera per supplicarlo di condannarlo con un'enciclica, ciò che il Papa fece con la Mittbrennender Sorge. La richiesta dell'enciclica per la santa non era ancora l'essenziale. Lo scoprì la sera del Venerdì Santo di quell'anno, durante l'ora santa celebrata nella chiesa del Carmelo dove si trovava di passaggio. Così confesserà più tardi. Mi rivolsi al Redentore e gli dissi che sapevo bene come fosse la sua croce che veniva imposta in quel momento sulle spalle del popolo ebreo. La maggior parte di esso non lo comprendeva. Ma quelli che avevano la grazia di intenderlo avrebbero dovuto accettarla con pienezza di volontà a nome di tutti. Mi sentivo pronta dom e domandavo soltanto al Signore che mi facesse vedere come dovevo farlo. Terminata l'ora santa, ebbi l'intima certezza di essere stata esaudita, sebbene non sapessi ancora in che cosa consistesse quella croce che mi veniva imposta. Quindi vede in qualche modo in questo fatto, diciamo, del popolo ebreo perseguitato come un segno che Dio gli chiede di offrirsi per il suo popolo, di portare lei la croce per quel popolo, per il quale anche era morto, per la sua conversione, per la sua salvezza. Dopo aver trascorso 2 mesi a Breslavia, accanto alla mamma, sempre molto rattristata per il passaggio della figlia alla religione cattolica, Teresa, sentendosi finalmente libera di corrispondere alla vocazione claustrale, dal momento che non poteva tanto più tenere conferenze e l'insegnamento, quindi sentendosi finalmente libera di corrispondere alla vocazione claustrale che l'aveva attratta fin dal momento della conversione, con eroica fortezza chiese di poter varcare la soglia del Carmelo di Colonia. Con sua grande consolazione vi fu ammessa il 16 luglio 1933 all'età di 42 anni con il nome di Teresa Benedetta della Croce. Vestì l'abito religioso il 15 aprile 1934 e dopo il noviziato fu ammessa ai primi voti il 21 aprile 1935. Il 14 settembre 1936 morì la mamma. Il 14 dicembre cadde malamente, si fratturò piede e mano sinistra. All'ospedale poté intrattenersi più a lungo con la sorella Rosa, giunta da Breslavia e ignara dell'accaduto, e completare così la sua preparazione al battesimo che ricevette la vigilia di Natale. La permanenza di Suor Teresa Benedetta della Croce nel Carmelo Regina Paris di Colonia fu caratterizzata da una condotta esemplare, da lunghe ore di preghiera trascorse in coro senza dar segno di stanchezza, da un grande amore alla verità, alla giustizia, al silenzio. Per osservare la regola non parlava né a parole né a piccoli segni. Ciò che doveva comunicare lo scriveva su foglietti di carta. Durante il noviziato non le furono risparmiati rimproveri e umiliazioni da parte della sua maestra, Suor Teresa Renata dello Spirito Santo, a causa della scarsa capacità di cui dava prova nei lavori domestici. Beh, essendo sempre stata impegnata negli studi, nel tenere conferenze, nel prepararle, eccetera, evidente che non aveva quell'abilità manuale che invece questa madre voleva vedere in lei. Invece di scusarsene, si prostrava davanti a queste umiliazioni e rimproveri per baciare a terra, dicendo il mea culpa. Notevole dovette essere il suo sforzo per adattarsi a causa dell'età e del suo grande livello intellettuale all'ambiente semplice e dimesso del monastero. In effetti, se guardiamo, sin da fanciulla, poi adolescente, poi universitaria, sempre quella sua volontà di indipendenza, questo sempre suo ribellarsi, e poi qui vederla come una bambina sottomettersi a tutto e a tutti. Ecco, ci fa capire quale lavorio interiore ha dovuto compiere. Solo in un secondo tempo i superiori dell'ordine le permisero di proseguire i lavori scientifici già iniziati. Poté così portare a compimento i due impegnativi saggi filosofici, Essere finito ed Essere eterno, Atto e Potenza. Nel frattempo, il clima di feroce persecuzione nazista contro gli ebrei e la Chiesa cattolica costituiva ormai un grave pericolo per Suor Teresa Benedetta e per lo stesso Carmelo di Colonia. Tanto più che essa, in occasione di elezioni civili, non nascose la più aperta condanna al mostruoso regime di Hitler. Verso la fine del 1938, specialmente dopo che il 9 novembre in tutta la Germania furono infranti dai nazisti i vetri delle case degli ebrei, la santa avanzò l'idea di un suo trasferimento all'estero. La proposta fu discussa e approvata nel capitolo della comunità, e così il 31 dicembre, accompagnata dal medico del monastero, arrivò al Carmelo di Hecht in Olanda, dove alcuni mesi dopo fu raggiunta anche dalla sorella Rosa, la quale fu impiegata come portinaia del monastero. La santa si adattò subito al nuovo ambiente, apprese facilmente la lingua olandese, si acquistò la stima e l'affetto delle altre religiose con la tranquillità e l'equilibrio di cui diede prova, per la sua devozione all'Eucarestia e per l'attaccamento alla liturgia delle ore. Sovente fu vista da loro pregare prima della sveglia generale con le braccia aperte davanti alla finestra spalancata della sua celletta. La spietata persecuzione alla quale venivano sottoposti i suoi connazionali le cagionava un'agonia di morte. In occasione del 400° anniversario della nascita di San Giovanni della Croce, i superiori chiesero alla santa un saggio sulla dottrina spirituale del santo. Ella portò a termine lo scritto sotto il titolo Scienza della Croce. Esso costituisce un modello di studio fenomenologico-teologico della vita monastica. In quel tempo, l'Europa, a causa delle continue prepotenze di Hitler, era pervasa dal terrore della guerra. Il 26 marzo 1939, domenica di Passione, la Santa chiese alla priora il permesso di offrirsi al Sacro Cuore di Gesù come vittima per la vera pace. Quindi quella visione che vi ricordate aveva avuto ancora nel mondo secolare, quando si era recata a quel monastero per fare l'ora santa, quella intuizione, ecco, della croce che doveva portare, la spinge poi a chiedere proprio alla superiora di potersi offrire vittima. Il 9 giugno seguente annotò così nel suo taccuino, al termine degli esercizi spirituali: Fin d'ora accetto con gioia la morte che il Signore mi ha preparato, in totale adesione alla sua santa volontà, per la conservazione dell'ordine del Carmelo, in espiazione dell'incredulità del popolo ebraico, per la salvezza della Germania e per la pace del mondo. E fino al martirio conserverà questa disposizione alla totale immolazione di sé. Bello, no? Come anzitutto pensa alla sua famiglia spirituale, il Carmelo, no? Quindi per la conservazione dell'ordine del Carmelo. Poi, in espiazione dell'incredulità del popolo ebraico, che sentiva il suo popolo. Lei era di nascita ebrea, e quindi amava quel popolo come suo popolo e desiderava la sua conversione. Poi, infine, per la salvezza della Germania e la pace nel mondo. Nell'autunno del 1939 Hitler aperse le ostilità contro la Polonia e nel 1940 fece invadere dal suo esercito il Belgio e l'Olanda. Nel luglio del 1942 cominciarono i rastrellamenti degli ebrei cattolici nelle regioni occupate. L'episcopato olandese protesta, le viene assicurato che nessuno toccherà gli ebrei che si sono convertiti al cattolicesimo, ma per i vescovi questo non è sufficiente. In una lettera collettiva che viene letta in tutte le chiese il 26 luglio, vengono ufficialmente condannate da parte dell'episcopato le deportazioni di tutti gli ebrei. Per ritorsione, il commissario di Reich stila questa disposizione segreta il 27 luglio. visto che i vescovi cattolici si sono immischiati nella faccenda, malgrado non fossero toccati personalmente, tutti gli ebrei cattolici verranno deportati entro questa settimana. Non si tenga conto di nessun intervento in loro favore. Successivamente, il 2 agosto, il commissario generale tiene un discorso pubblico in cui testualmente spiega: anche in alcune chiese protestanti sono state lette delle dichiarazioni, tuttavia i rappresentanti delle chiese protestanti ci hanno fatto sapere che tali notificazioni non rientravano nelle loro intenzioni, ma che non sono riusciti per motivi puramente tecnici a impedire dappertutto che venissero lette. Se invece il clero cattolico non vuole prendersi la pena di trattare con noi, siamo costretti da parte nostra a considerare i cattolici di puro sangue ebraico come i nostri peggiori nemici e quindi a deportarli al più presto in Oriente. Molti ancora ignoravano che deportazione voleva dire genocidio. Nello stesso giorno, alle porte del monastero di Hecht, la Gestapo si presentava con un carro blindato per prelevare la monaca ebrea. Le restano pochi minuti di tempo. Sul suo tavolo c'è la Scienza Crucis, quasi finita. L'opera è giunta al momento in cui descrive la morte di San Giovanni della Croce. Prima di salire sul carro d'assalto che stazionava alla porta del Carmelo, la santa si recò in coro, con passo fermo, ma rossa in viso, si inginocchiò davanti al Santissimo Sacramento, pregò brevemente e nell'allontanarsi disse alle consorelle: «Per favore, pregate». Bello, no? In quel supremo momento, no? Invece di lasciarsi prendere dall'agitazione, andare subito in cappella, no? Quasi a voler rinnovare quel suo voto, quella sua offerta per la salvezza del suo popolo. Con la sorella Rosa fu trasportata prima all'ufficio di polizia di Maastricht, poi in serata ad Amersfoort. Da qui il mattino del 3 agosto vennero trasferite al campo di concentramento di Westerbork, dove il 6 agosto persone amiche del Carmelo di Hecht poterono avvicinarle. Suor Teresa Benedetta dichiarò: «Sono pronta a tutto. Gesù è anche qui, in mezzo a noi». E alla sua priora fece sapere: «Finora ho potuto pregare benissimo. Io non farei più niente in questa faccenda. Sono contenta di tutto. Una scienza crucis la si può acquistare solo se la croce la si sente pesare in tutta la sua gravezza. Di questo sono stata convinta fin dal primo momento. Io ho detto di cuore: Ave crux, spes unica, salve o croce, unica speranza». Quindi appunto faceva sapere alla madre di quietarsi, ecco, che rinunciava ai tentativi di essere liberata. Nel campo fu felice di poter portare l'abito religioso e adoperarsi per consolare e assistere mamma e piccoli in preda alla disperazione. Le poche notizie su di lei che ci sono giunte dal campo di concentramento di Westerbork, dove si formò prima di essere avviata all'ultima stazione della sua Via Crucis, dipingono l'immagine di una donna che si distingueva per il comportamento pieno di pace e l'atteggiamento calmo. Le grida, i lamenti, lo stato di sovraeccitazione angosciata dei nuovi arrivati erano indescrivibili. Suor Benedetta andava fra le donne, dice appunto, questa è una testimonianza, come un angelo consolatore, calmando le une e curando le altre. Molte madri sembravano cadute in una sorta di prostrazione prossima alla follia, rimanevano a gemere come inebetite, trascurando i figli. Suor Benedetta si occupò dei bimbi piccoli, li lavò, li pettinò, procurò loro il nutrimento e le cure indispensabili. Per tutto il tempo in cui stette al campo, dispensò intorno a sé un aiuto così caritatevole che a pensarci mi sconvolge. Questa è la testimonianza di un commerciante ebreo di Colonia che la incontrò al campo e che poi riuscì a sfuggire al massacro. Aveva chiesto il commerciante a questa suora: «A lei che cosa accadrà ormai?» La risposta fu: «Fin qui ho potuto pregare e lavorare. Spero di poter pregare e lavorare ancora». Qui vediamo, no, come si affidava interamente a Dio, alla sua provvidenza, ciò che lui disponeva. Il 7 agosto le due sorelle Stein furono fatte partire con altri religiosi cattolici in vagoni piombati verso il campo di sterminio di Auschwitz. dove probabilmente furono soppressi in una camera gas nello stesso giorno in cui arrivarono, cioè la domenica 9 agosto 1942. È molto verosimile che i loro cadaveri siano stati gettati in una delle tante fosse comuni scavate nel campo, sulla quale venne poi sparsa molte calce viva. Dei loro corpi non sono rimaste reliquie. Tutti gli scritti di Edi Stein furono pubblicati in 9 volumi dal 1959 al 1977. Delle sue lettere ce ne sono rimaste 305. Giovanni Paolo II riconobbe il martirio di Suor Teresa Benedetta della Croce il 26 gennaio 1987, la beatificò, la canonizzò e poi anche la costituì compatrona d'Europa. Ebbene, l'ultima frase che le suore hanno sentito, che diceva la sorella mentre se ne andavano dal monastero, fu questa: andiamo a morire per il nostro popolo. Ecco, questa santa che aveva speso la sua vita nella ricerca della verità, nella ricerca di ciò che davvero conta, ecco, alla fine ha trovato la verità, ha trovato tutto ciò che è essenziale nella croce di Cristo, con la scienza della croce, che sarà poi, tra l'altro, il suo ultimo scritto, la scienza della croce, quella croce che è la salvezza del mondo. Ebbene, chiediamo a questa grande santa di voler, ecco, certamente approfondire la nostra fede, crescere nell'amore per la verità, ma nello stesso tempo chiediamo la grazia di poter abbracciare la nostra croce, sapendo che in essa vi è la salvezza, in essa vi è la vera sapienza. Ci diamo appuntamento venerdì prossimo alla solita ora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa benedetta della Croce, prega per noi.